Ciao a tutti, benvenuti nel podcast della scuola secondaria di primo grado di Modena Paoli connessi alla legalità, realizzato con il contributo del Comune di Modena. Oggi abbiamo qui con noi tre donne che hanno combattuto la mafia. Partiamo con Filippa Spatola. Che cosa l'ha spinta a lasciare la mafia e a chiedere ai suoi parenti di fare lo stesso?
Buongiorno a tutti. Innanzitutto mi presento. Mi chiamo Filippa Spatola, sono nata a Palermo il 5 luglio del 1945. Sono vedova e avevo due figli. Dico perché uno me l'ha ucciso la mafia in maniera brutale e raccapricciante. Ho deciso di pentirmi e di collaborare con la giustizia per la consapevolezza dei molteplici e irriparabili danni che un'organizzazione come la mafia può causare. Ho avuto anche paura della giustizia e dei tanti anni che avrei dovuto trascorrere dietro le sbarre. Infine, ho voluto cambiare totalmente la mia vita e riprendere a vivere onestamente. Ho chiesto ai miei parenti di pentirsi perché pentirsi è importante. Bisogna smantellare le organizzazioni criminali, i responsabili devono essere puniti e occorre promuovere i valori della legalità e del rispetto della legge. Inoltre, una rinnovata fede in Dio mi ha spinta ad abbandonare la violenza.
Perché ha chiesto alle mogli dei mafiosi di convincere i mariti a cambiare vita?
Credo molto nel valore delle donne. L'amore sincero e l'affetto di una donna possono ispirare un uomo a cambiare in positivo la sua vita per costruire un futuro migliore insieme magari anche a dei figli. Il supporto delle donne è fondamentale per superare grandi difficoltà e trovare motivazioni valide che portano a un cambiamento radicale. Le donne hanno della vita una visione più ampia e completa, a 360 gradi. L'influenza positiva di una donna può aiutare un uomo a vedere le cose da un punto di vista diverso, a prendere decisioni importanti e serie che riguardano la vita.
Che ruolo possono avere le donne contro la mafia?
Le donne possono per esempio sensibilizzare l'opinione pubblica sulla mafia e sui suoi effetti negativi. Possono offrire supporto emotivo alle vittime di mafia e ai loro familiari. Soprattutto possono aiutare i magistrati a smantellare le organizzazioni criminali e a consegnare i colpevoli alla giustizia. Possono promuovere un importante e profondo cambiamento culturale e contrastare la cultura mafiosa.
Perché pensa che i mafiosi dovrebbero pentirsi e aiutare la giustizia?
Bisogna promuovere una cultura della legalità. Il pentimento può essere l'occasione per cambiare vite e inserirsi nella società da persone diverse. I giovani devono capire che il mafioso non è un esempio da seguire, ma è un modello da combattere. Inoltre, pentirsi assicura protezione, riduzione della pena e aiuta a assicurare la giustizia ai criminali.
Cosa è successo a lei e alla sua famiglia dopo la scelta?
Io sono stato oggetto di intimidazioni, minacce, ritorsioni, macchina bruciata, casa devastata. Mio figlio, dopo l'assassinio di mio marito, è stato ucciso atrocemente dalla mafia perché voleva vendicare il padre. Cosa ne ha ricavato? Adesso è sottoterra. Io però non mi sento sola perché le istituzioni mi sostengono e mi aiutano. Se tornassi indietro, rifarei tutto e cercherei in tutti i modi di salvare i miei figli.
Cosa direbbe ai ragazzi che vivono in zone dove c'è la mafia e che potrebbero essere tentati a entrarci?
Bisogna promuovere i valori di onestà, solidarietà, rispetto per gli altri e rispetto per la vita, di legalità. Occorre spiegare ai giovani i pericoli e le conseguenze nell'aderire a un'organizzazione mafiosa, inclusi i rischi per la propria vita e quella dei propri cari. Le alternative positive ci sono: il lavoro onesto, l'importanza dello studio, il volontariato, coltivare i propri talenti, praticare sport, amare l'arte. Fondamentale è il ruolo delle famiglie. Non lasciate i ragazzi da soli, ascoltateli e aiutateli sempre a prendere la decisione giusta e onesta.
Grazie per la sua testimonianza. Passiamo ora a Felicia Bartolotta Impastato. Chi è Felicia Bartolotta Impastato?
Sono nata a Cinisi, in Sicilia, nel 1915, in una famiglia della piccola borghesia. Mio padre era impiegato in comune e mia madre era una casalinga, come me adesso. Ho sposato nel 1947 Luigi Impastato. Lui proveniva da una famiglia legata alla mafia, ma io non lo sapevo, altrimenti non l'avrei mai sposato. La mia è stata una scelta dettata dall'amore. Ero stata fidanzata con un uomo che piaceva a mio padre, mentre io avrei voluto sposare un giovane di cui ero innamorata, ma che non era ben voluto dalla mia famiglia. Quando già era tutto pronto, poco prima del matrimonio, disse a mio padre che non volevo più sposarmi e che non doveva costringermi neanche con la forza. Sono diventata mamma nel 1948 di Giuseppe, Peppino, e nel 1953 di Giovanni.
Com'era il rapporto con suo marito, Luigi Impastato?
Nonostante il mio amore, l'affiatamento con mio marito è durato molto poco. Appena sposati è iniziato l'inferno. Attaccava lite per tutto e non si doveva mai sapere quello che faceva o dove andava. Gli ho sempre ripetuto che se avesse portato in casa un mafioso o latitante, me ne sarei andata da mia madre. Lui, durante il periodo fascista, aveva fatto 3 anni di confino a Ustica, assieme ad altri mafiosi della zona, e durante la guerra aveva fatto il contrabbando di generi alimentari. Suo cognato, Cesare Manzella, marito della sorella, era il capo mafia del paese. Manzella viene ucciso nel 1963 dall'esplosione di un'auto imbottita di tritolo, durante la guerra di mafia che vide contrapposta la Cosca De Greco, con cui era alleato, e quella della Barbera. Io non ho mai sopportato l'amicizia di mio marito con Gaetano Badalamenti, diventato capo mafia di Cinisi dopo la morte di Manzella. Ho litigato con Luigi tante volte per non volerlo accompagnare in visita a casa del suo amico. I miei contrasti con lui sono aumentati quando Peppino ha iniziato la sua attività politica.
Lei come si è comportata nei confronti dell'intensa attività di lotta alla mafia portata avanti da suo figlio Peppino?
Per ben 15 anni, dall'inizio dell'attività di lotta alla mafia di Peppino fino alla morte di mio marito, avvenuta 8 mesi prima dell'assassinio di mio figlio, la mia vita è stata una lotta continua, che però non mi ha mai piegato. In quegli anni, oltre al problema dell'amicizia di Luigi, avevo anche quello di dover difendere mio figlio, che denunciava potenti locali e mafiosi. Lo dovetti difendere da suo padre quando lo cacciò di casa, ma anche da se stesso quando seppi che sul giornale Idea Socialista scrisse un articolo sulla mafia. Feci di tutto perché non fosse pubblicato. Quando l'attività politica di Peppino entrò nel vivo, non ebbi mai il coraggio di andare ad ascoltare i suoi comizi e chiesi sempre ai suoi compagni a convincerlo a non parlare di mafia.
E dopo l'uccisione di suo figlio Peppino cosa ha fatto?
Dopo la morte di mio marito, in un incidente che può essere stato un omicidio camuffato, la cui presenza era in qualche modo una protezione per Peppino, intuì che per mio figlio erano aumentati i pericoli e mi domandavo spesso che fine avrebbe fatto. La mattina del 9 maggio 1978 venne trovato il corpo smembrato di Peppino. Dopo alcuni giorni di smarrimento ho deciso di costituirmi parte civile, una decisione che serviva anche per proteggere Giovanni, il figlio che mi era rimasto. Ricordo che gli dissi di lasciar parlare me, perché sono anziana e sono la madre, e non mi avrebbero fatto quello che avrebbero fatto a lui. Ho dovuto rompere con i parenti di mio marito, che mi consigliavano di non rivolgermi alla giustizia, di non mettermi con i compagni di Peppino, con i soci del Centro Siciliano di Documentazione di Palermo, e di non parlare con i giornalisti. Al contrario, ho aperto la mia casa a tutti, coloro che volevano conoscere Peppino. Non ho chiuso le finestre in segno di lutto. È un gesto simbolico contro l'omertà della maggior parte delle persone e contro le loro finestre chiuse. È iniziato per me un riscatto fatto di coraggio e di parole, con cui comunicare chi era mio figlio Peppino, ma soprattutto cos'è la mafia. Ho iniziato a usare le parole, quando invece nella società mafiosa prevale il silenzio. Con i ragazzi mi piace parlare, perché la storia di mio figlio viene conosciuta e capiscono che cosa significa la mafia. Loro si immaginano una donna siciliana che tiene la bocca chiusa e invece no. Io devo difendere mio figlio, politicamente. Lui non era un terrorista, lottava per cose giuste e precise. Un figlio a cui la mafia fa schifo, ribrezzo. La mafia compie abusi, si approfittano di tutti. Al municipio comandano loro. Peppino si è fatto ammazzare per non sopportare tutto questo.
Qual è stato un momento significativo nella sua lotta contro la mafia?
Le difficoltà giudiziarie e l'età che avanzava non mi hanno mai piegata. Al processo contro Badalamenti, con il dito puntato contro l'imputato e con voce ferma, l'ho accusato di essere mandante dell'assassino di Peppino. Badalamenti è stato condannato. In realtà non volevo vendetta, ma giustizia, e penso che delitti così efferati non possono essere perdonati. Il giorno in cui i rappresentanti della Commissione parlamentare antimafia mi hanno consegnato la relazione, in cui si dice a chiare lettere che carabinieri e magistrati avevano depistato le indagini, ho espresso tutta la mia soddisfazione. Ho accolto sempre con il sorriso tutti in quella casa, che dopo un film che aveva fatto conoscere Peppino al grande pubblico, I 100 passi di Marco Tullio Giordania, si riempiva di tante persone, rendendomi felice e facendomi dimenticare i tanti anni a cui a trovarmi venivano in pochi, e a starmi vicino erano pochissimi. E ai giovani dico di tenere alta la testa e la schiena dritta.
Cosa devono ricordare i giovani d'oggi di suo figlio Peppino?
Peppino è stato un uomo che ha combattuto la mafia e le sue regole d'onore per la libertà e la giustizia a costo della propria vita. Ha portato all'attivismo sociale e la lotta politica in quelle terre, in cui l'ingiustizia e l'illegalità infestavano la società.
Felicia Bartolotta Impastato è morta a Cinisi nel 2004. Passiamo ora a sentire la voce di Rita Atria, che è la più giovane testimone di giustizia italiana. A soli 17 anni ha deciso di denunciare che ha ucciso suo padre e suo fratello Nicola. Ha un carattere molto forte e sicuramente il coraggio e la determinazione non le mancano. Ci racconti un po' la sua storia.
Sono nata il 4 settembre 1974 a Partanna, in Sicilia, in una famiglia mafiosa.
Mio padre, Vito Atria, era un boss rispettato. Quando avevo 11 anni, fu ucciso in un regolamento di conti. All'inizio non capivo, poi qualche anno dopo anche mio fratello è stato ucciso, perché è implicato anche lui negli affari mafiosi. E lì è crollato tutto. In quel mondo, se sei figlia di un mafioso, bisogna stare zitti, accettare, non fare domande. Ma io ho iniziato a farmene. E a un certo punto ho capito che non volevo vivere così. Ho scelto di parlare. La mia guida è stata Piera Aiello, che era la moglie di mio fratello. È stata lei la prima a denunciare. L'ho seguita perché anche io volevo cambiare le cose. Ma la verità è che quando rompi il muro dell'omertà, il mondo ti si rivolta contro. Mi hanno isolata, il paese, la mia famiglia, persino mia madre e mia sorella mi hanno rifiutata. E il mio fidanzato mi ha lasciata. Sono rimasta da sola. Ma poi, nel novembre del 1991, ho incontrato il giudice Paolo Borsellino, che mi ha ascoltata e protetta. A lui ho raccontato tutto quello che sapevo sulle cosche di Partanna, Sciacca e Marsala. Quelle parole hanno portato a molti arresti e per questo mi hanno trasferita a Roma, in una località segreta, sotto falso nome. Vivevo nascosta, lontana da tutto, ma mi sentivo libera e al sicuro.
Chi è stato per lei il giudice Paolo Borsellino?
È stato un punto di riferimento, quasi come un secondo padre. Una cosa di lui che mi piaceva era quando mi chiamava Picciridda e gli ero molto legata. L'ho conosciuto quando era procuratore a Marsala, perché in quel periodo decisi di diventare testimone di giustizia. Feci questa scelta inizialmente per vendicare la morte di mio padre e di mio fratello, successivamente, dopo aver apprezzato Borsellino e i suoi collaboratori, per un desiderio di giustizia. Col tempo, infatti, la voglia di vendetta si affievolì. Così raccontai tutti i segreti di mafia che mio fratello Nicola mi aveva confidato.
Il 19 luglio 1992 c'è stato un attentato in Via D'Amelio, nel quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli uomini e le donne della sua scorta. Qual è stata la sua reazione alla drammatica notizia?
Ho subito pensato che fosse tutto finito. Mi sono sentita impotente e sconfortata. La morte del giudice Paolo Borsellino ha lasciato nella mia vita un profondo vuoto. Tutti hanno paura, ma io l'unica cosa di cui ho paura è che lo Stato mafioso possa vincere e che tutti gli uomini che lo combattono possano essere uccisi. Prima di contrastare la mafia bisogna farsi un autoesame di coscienza e poi, dopo aver sconfitto la mafia dentro di sé, si può combattere la mafia che c'è intorno a noi. Borsellino è morto per ciò in cui credeva e io, senza di lui, mi sento morta dentro.
Cosa vorrebbe dire ai giovani che hanno deciso di affiliarsi alla mafia?
Mi piacerebbe far capire ai ragazzi che vivono nella mafia che al di fuori c'è un altro mondo, fatto di cose semplici ma belle. È un mondo dove sei trattato per ciò che sei, non perché sei figlio di quello o perché hai pagato per farti fare quel favore. Forse un mondo onesto non esisterà mai, ma chi ci impedisce di sognare? Se ognuno di noi prova a cambiare, forse ce la faremo.
Il 26 luglio 1992, solo 7 giorni dopo l'attentato al giudice Paolo Borsellino e alla sua scorta, poco prima delle ore 15, Rita Atria precipita dal 7° piano del palazzo in Viale Amelia 23 a Roma, dove si trovava il suo nuovo appartamento. Rita Atria verrà ricordata come la 7ª vittima dell'attentato di Via D'Amelio. Grazie per averci ascoltati. Questo era Paoli connessi alla legalità. Potete trovare questa e altre puntate sul sito della scuola www.ic8modena.edu.it e sul sito del Comune di Modena. Alla prossima puntata!
Ciao!